File 12, pagina 80. Arrivare a casa era molto brutto perché c'erano i tedeschi in tutte le stazioni che ti fermavano e controllavano se eri militare o meno. Eri aiutato dai macchinisti delle ferrovie perché prima di arrivare alle stazioni loro rallentavano, così scendevi e poi prendevi delle scorciatoie evitando le stazioni e dopo di nuovo risalivi finché siamo arrivati a casa. Arrivati a casa si credeva di aver passato il peggio e invece era appena cominciato. Ero a Torino in servizio al primo reggimento Genio e qui comandanti che lasciano la caserma, ufficiali giovani che si trovano sbandati. Dopo 2 giorni, visto che non ricevevamo ordini, abbiamo ritenuto opportuno tagliare la corda, perché in quelle condizioni l'unica cosa che ci poteva capitare era di essere presi in trappola come tanti topi. Allora io ho preso il treno, sono andato al mio paese a Carrù, in provincia di Cuneo, e a Carrù, il giorno 11 settembre, mi sono presentato al generale Perotti, al quale ho chiesto quale poteva essere il nostro avvenire e che cosa io, ufficiale, dovevo fare. E lui mi ha detto di stare tranquillo, di cercare di racimolare delle armi, di tenermi in contatto con lui, che era già in contatto con altri ufficiali che organizzavano già una forma di resistenza sulle montagne. Dopo pochi giorni sono salito in Val Casotto e lì abbiamo iniziato la resistenza. Io cosa facevo? Qua non avevo nessuno perché ero venuto dalla Calabria, non sapevo dove andare, ero in mezzo a una strada e non volevo più tornare di nuovo a fare il soldato e fare il fascista. Dall'altra parte avevo i miei fratelli e di andare a combattere contro di loro non mi andava. Allora c'erano diversi ragazzi giovani che partivano da San Mauro. Se vuoi venire con noi, andiamo nelle valli di Lanzo. Partiamo questa notte. E così siamo partiti e siamo andati su in montagna. Io la montagna, la neve, non l'avevo mai vista e quando siamo arrivati in una baita c'era la neve che ci arrivava fino a qui. Avevo un vestito, un paio di scarpe che poi si sono rotte nella neve e così sono rimasto anche scalzo. Mi sono trovata sola già nel 39, mi avevano richiamato il marito e l'avevano tenuto 6-7 mesi, così aveva perso il lavoro, era ritornato verso il 40, poi l'avevano richiamato definitivamente e dopo un mese o due che era partito da Casale me lo mandano in Africa. Passano 3 anni di vita durissima, perché poi a un certo punto io non ho più avuto sue notizie, perché era stato fatto prigioniero, e così mi si risveglia quell'odio, quell'antipatia della guerra, della prepotenza, della violenza. Viene l'8 settembre e io mi metto nei partigiani. Di mio marito non sapevo più niente e ho messo tutta la mia anima lì, tutta la mia anima lì. La mia famiglia non ne sapeva niente, proprio niente. L'hanno poi saputo dopo, quando sono venuti a cercarmi, e gli hanno detto: è stata arrestata, si presume che l'abbiano portata in Germania, ma non possiamo dire altro. Non avevo più la casa perché era stata distrutta dai bombardamenti e allora sono andato da Leini, da una mia zia. Il paese piccolo a farla breve. 20 giorni dopo viene il maresciallo dei carabinieri e dice: ma come mai lei è scappato e non si è presentato? Sai che allora bisogna andarsi a presentare per la Repubblica di Salò, entro 5 giorni si presenti, altrimenti io sono costretto ad arrestarla per renitenza. Allora cosa ho fatto? Ne ho parlato con uno che c'era lì, dice: guarda, io conosco un mio amico, se vuoi ne parlo a lui. Sì, sì. Mi incontro con questo che mi dice: guarda, se vuoi venire anche te, noi dopodomani partiamo in montagna. Ho detto, per carità, vengo su, io non voglio andare con i tedeschi. E allora così sono partito con loro e sono andato a finire a Torre Pellice nella Giustizia e Libertà. Mio padre era un ottimo uomo, lavoratore, sempre stato di sinistra, un buon socialista, ma diceva sempre, non fatelo per me. Invece io avevo tutta un'altra mentalità e ho trascinato anche i miei fratelli più giovani. Siamo andati su alla Benedicta. Alla Benedicta lì eravamo mezzi sbandati, perché non c'erano armi, non c'era niente. Erano momenti un po' critici, non si sapeva che pesce prendere a quei tempi là. Siamo andati su, eravamo un 200 e avevamo due pistole. Poi abbiamo cominciato, qualche moschetto, qualche mitra, una cosa e l'altra, poi sono arrivate un po' di armi. Il primo lancio che hanno fatto ci hanno dato poche armi, un po' di bombe e armi così. E poi sempre più numerosi si andava sempre avanti. A fondo valle si lavorava sempre di più. Qualche moschetto, un po' di munizioni sono uscite fuori, o che le prendevano o che le rubavano da una parte o dall'altra. Siamo partiti, sa, a 20 anni, si calcola poco le cose. Piuttosto che andare a finire con quella gentaglia di tedeschi, abbiamo cercato di andare dove andavano i più, insomma, i più dei nostri. Ma la scelta di entrare nei partigiani, io posso dire che a quell'età lì uno non si rendeva neanche conto cosa doveva fare, se era bene o se non era bene farlo, ma qui in questa zona tutti lo facevano. Sembrava anche logico che si doveva fare, e avendo un po' di spirito di avventura, proprio l'idea di andare è poi venuta verso aprile e maggio, anche perché non è che qui si stava bene. C'erano già i tedeschi che ci cercavano. Si andava a lavorare alla Rumianca e poi anche lì abbiamo avuto delle storie, perché i tedeschi sono intervenuti e quindi ci hanno quasi obbligato a decidersi di andare. Ci sono anche quelli che sono andati dall'altra parte, perché esisteva anche l'inganno. Chi si arruolava nella Repubblica Sociale mica gli dicevano che andava al fronte, gli dicevano che andava a lavorare magari nelle retrovie. Chi ha fatto questa scelta non è che l'abbia sempre fatta perché era fascista, magari l'ha fatto per salvare la pelle. Invece è del tutto falso che era comodo andare a fare il partigiano, perché almeno non si faceva la guerra. Questa è la cosa più cattiva che si possa dire, perché non è assolutamente vero. Se li prendevano, li mettevano al muro, e ne hanno messi al muro. Per me è stata una scelta non certamente politica. Non posso dire che all'epoca io avessi un'idea politica molto precisa o sapessi molto bene cos'era il fascismo, perché non riuscivo ancora a trasferire tutte le responsabilità sul fascismo. Però la scelta contro il tedesco, questa l'ho fatta immediatamente. Non mi passava neanche per il cervello di poter andare da un'altra parte. E quando si è formata la Repubblica di Salò e si è ricostituito un esercito fascista, allora trasferisci l'immagine del tedesco sul fascismo, che è suo alleato. E poi questi sentimenti si rinsaldano quando vedi come agiscono. Io alla Resistenza sono arrivato in modo molto semplice, anche facile per me, se vogliamo. Mio padre era un antifascista, quindi sono cresciuto in un clima antifascista e a un certo momento, quando ho dovuto fare una scelta, non ho avuto problemi. Sono andato via di casa all'insaputa di mio padre, perché lui agiva già clandestinamente, comandava una formazione partigiana, e io gli ho fatto questa brutta sorpresa, in un certo senso, di andarmene senza avvisarlo, da solo, direttamente in montagna. Quando sono tornato non l'ho più trovato. Se tu vai sulla strada di Robilante, prima di Vernante, sulla destra, trovi una lapide dove sono ricordati alcuni partigiani uccisi, tra cui c'era mio padre. Mio padre è stato un organizzatore delle prime formazioni partigiane. Aveva raccolto armi degli sbandati della Quarta Armata, no? Che fuggivano dalla Francia, e iniziamo così a fare i primi piccoli colpi contro i fascisti che erano appena riemersi. Facciamo degli attacchi con delle bombe a mano contro le case dove sappiamo che ci sono dei fascisti. Intanto abbiamo una parte di sacerdoti che si uniscono a noi. Io riesco a formare il primo comitato, che non era ancora chiamato Comitato di Liberazione, ma era un comitato unitario antifascista. Quando sono nati i partigiani, sono nati spontaneamente. Incominciavano a radunarsi nelle valli, alla sera sempre di nascosto. Hanno incominciato i primi assalti ai camion, quando venivano sui camion della Repubblica con qualche bomba a mano, magari senza armi, con delle pietre, per cercare di disturbarli. Così non vengono più. Storie, invece, sono venuti lo stesso. Comunque, i partigiani incominciavano a farsi le ossa. Dopo l'8 settembre sono stato un mese nascosto in casa. Poi, dato che lavoravo alla Fiat, ho saputo che se andavo mi facevano lascia passare, e allora sono ritornato a lavorare. Dopo un po' mi hanno mandato una cartolina per andare a lavorare in Germania. Sono stati fatti degli elenchi, e dato che noi eravamo della povera gente, che non potevamo portare la farina, il pane bianco o il burro al capo, allora siamo stati i primi a essere in lista. Abbiamo passato le visite e tutto, cercando ancora di vedere se ci scartavano. La sera prima di partire per la Germania ero già ai monti, perché quando è arrivato quel momento una strada bisognava sceglierla. Piuttosto che ti venissero a prendere per portarti in Germania, sono scappato in montagna. Sono andato in montagna invece di andare alla chiamata militare nei primi del 44. Ero alla Fiat, al materiale ferroviario e a 3 o 4 giovani della mia età. Non ci hanno dato il nulla osta, quindi bisognava presentarsi o andare in montagna. Siamo andati così all'avventura. Siamo partiti un mattino, io e Afro. Abbiamo preso il treno della Cirie Lanzo e siamo andati su così alla Buonaventura. Avevo 18 anni compiuti. Ho compiuto 19 anni a Mauthausen e 20 a casa. Dopo l'8 settembre sono andato a lavorare alla Todd. Poi hanno mobilitato la classe 1924, 25 e 26, e una sera hanno circondato il paese, e chi faceva parte di queste tre classi doveva presentarsi alle scuole. Ci siamo presentati e ci hanno dato la possibilità di scegliere o andare coi repubblichini o andare coi tedeschi. L'80% ha scelto di andare con i tedeschi e non coi repubblichini. Dal nostro paese ci hanno portati a Pola, che è a 10 chilometri, e lì ci hanno vestiti e ci hanno fatto fare manovre. Un giorno, mentre si era in caserma, sul portone c'era un mio compaesano. Io non lo sapevo, ma era un collaboratore dei partigiani che stava parlando con un altro mio paesano, e gli ho chiesto: Andrea, cosa fai? Guarda, se volete potete venire coi partigiani. E io, ma senza rendermi conto, rispondo: sì sì, vengo anch'io, anche se io di politica non sapevo nulla, perché a quell'età lì, specialmente nei paesi, non si era emancipati come i ragazzi d'oggigiorno, e non c'erano informazioni ed eravamo all'oscuro di tutto. Ho cominciato al mese di marzo del 44. Eravamo a casa, lavoro non ne avevo, eravamo di leva, non ci prendevano, e allora cosa fare? andare nella Repubblica di Salò, c'era i bandi, andare, non andare, e ho deciso, ho preso la via e sono andato in montagna qui a Val della Torre. Ogni tanto uno veniva a casa, o di sera o di notte, o al mattino presto, ciao ciao, e poi uno riscappava su. Era una situazione un po' strana, direi, perché non si capiva cos'era la guerra. Si andava su in montagna, così, sembrava una cosa così allegra, per dire. Non è che si pensasse che c'era il pericolo di fucilazione, di essere presi prigionieri. Non si prevedeva una cosa così terribile. Si sentiva che si stavano organizzando delle squadre, delle bande, per formare i primi gruppi di resistenza. Allora ho preso contatto con un sergente degli alpini. Abbiamo messo insieme 10-12 persone. Siamo andati giù al forte di Exilès. In una notte abbiamo preso mitragliatrici, casse di bombe e di bombe da mortaio e bombe a mano e ci siamo spostati su alla Sieta. Alla Sieta abbiamo incontrato i primi partigiani della Val Chisone. Siamo stati lì, contati con la compagnia, postazioni, turni di guardia. Una notte a una certa postazione verso il Genevris mi ero accordato con un mio amico. Guarda, io ho un sonno terribile e vedo che anche tu. Allora dormiamo un'ora cada uno. Infatti io ho dormicchiato la prima ora, se non che in quell'ora lì è passata la ronda, ha sfilato il caricatore della mitragliatrice e quando andiamo a smontare ci accorgiamo entrambi che manca un pezzo della mitragliatrice. Ci hanno messi al palo, legati, uno da una parte e uno dall'altra, e ci hanno lasciato lì un paio d'ore. La punizione era più che giusta, perché potevano salire dalla Val di Susa e ammazzarci tutti. Forse questi erano proprio episodi in cui uno si rendeva conto che finiva l'avventura. Proprio così, finiva l'avventura di quello che poteva essere un ragazzo di 17 anni e cominciava a crescere la responsabilità. Non mi facevo illusioni come tanti di andare nei partigiani che gli americani gettavano giù cioccolato e sigarette. Io sapevo benissimo che nei partigiani la situazione era quella che era e che era dura e che bisognava combattere tutto il resto. Quelle sono cose che io sapevo benissimo. Ci avevano fatto un po' di discorso. Adesso non abbiamo armi, ma appena arriverà il lancio bisogna prepararsi, che se tutto va bene poi c'è da combattere. Ed è uscito uno che aveva un anno meno di me e dice: ma quando c'è da combattere io me la squaglio, non ci sto qua a farmi ammazzare. È una cosa che mi aveva turbato, perché prima mi sembrava che questo non aspettasse altro che di mandar via questi tedeschi. E quando siamo andati in Germania avevo sempre l'intenzione di rifacciargli: è meglio qua o sarebbe meglio lassù con un'arma in mano? Io ero l'unica ragazza, perché il comandante era molto restio, diceva che le donne servivano più a casa. All'inizio ero preoccupata perché avevo paura di non essere capace. Insomma, mi sembrava un lavoro più da uomo che da donna. Però trovandomi nella necessità e poi vedendo che non c'era via di scampo, sì, ero orgogliosa. All'inizio no, all'inizio non ci pensavo, poi vedendo anche la fiducia che mi attribuivano, il rispetto che mi portavano questi ragazzi, perché ero sola in mezzo a tanti, tanti uomini giovani, mi rendeva anche, diciamo, contenta di poter fare un qualcosa. La prima volta, quando mi hanno insegnato a sparare, il mitra mi ha dato un colpo all'orecchio che mi ha fischiato l'orecchio per parecchio tempo, ma poi la paura di non far bene o di essere presa ti aiuta a imparare tutto, ti aiuta a fare cose che nella normalità tu non ci pensi nemmeno. E lì ho continuato ad andare avanti e indietro. Purtroppo la vita partigiana è così, vai, spari e scappa, no? Io con loro ho fatto questa vita, dal gennaio al 19 marzo, ho fatto il bello, il brutto la pioggia, la neve, il sole. Pagina 86.